24 mattino con Giulia Crivelli.
Buongiorno, buon venerdì e benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani, che oggi sono tornati in edicola dopo due giorni di pausa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha un titolo che fa riferimento poi agli approfondimenti delle pagine 2 e 3, dove si parla di industria, tutte le incognite 2025. Dopo un 2024 difficile, auto, Dazia e Germania pesano sulle previsioni, possibile crescita zero per gli investimenti, mobili e nautica in controtendenza. E come vi dicevo, c'è l'articolo principale a pagina 2 di Luca Orlando, auto, Dazia e Germania. Poi tutti i focus per settore, quindi chimica, automotive, meccanica, tessile, moda, farmaceutica, alimentare, turismo, ceramica, legno, design e nautica. E poi un'analisi di Paolo Bricco, politica debole, transizione industriale rallentata. E questo vi dicevo, pagine 2 e 3. A centropagina tre foto di tre calciatori di Napoli, Inter e Milan, perché Marco Bellinazzo a pagina 19 poi racconta a Napoli, Inter e Milan gli Oscar dei bilanci per il 2024. Napoli primo per gli utili, Inter primo per giro d'affari, Milan primo per equilibrio nei conti. E poi due approfondimenti, uno sull'INPS e uno sulla riforma fiscale, e in particolare la lotta all'evasione. Sulle pensioni INPS l'assistenza pesa fino a 15 miliardi di euro. Nel 2023 la spesa più bassa dello 0,8% di PIL senza gli interventi di sostegno. E per quanto riguarda invece la lotta all'evasione, lo scambio dati mette sotto tiro frodi, e-commerce e criptovalute. Le linee guida di Giorgetti per il 2025 per l'e-fattura, la fattura elettronica, obbligo fino a tutto il 2027. Corriere della Sera, come moltissimi altri quotidiani, apre sulle dichiarazioni di Putin delle ultime ore, quindi la mossa di Putin sulla guerra, aperte virgolette, si può chiudere. Lo zar negoziati in Slovacchia, ma alle sue condizioni, accuse a Mosca per l'aereo precipitato in Kazakistan. E qui tutti gli approfondimenti sono da pagina 2 a pagina 6. Ma vi segnalo un commento di Paolo Mieli, che ritroverete poi il 7 gennaio, martedì 7 gennaio, nel consueto appuntamento all'interno di 24 Mattino con Simone Spezia, quindi dopo il GR delle 8. E oggi firma appunto l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera. Vi leggo le prime righe. Vladimir Putin è convinto di poter ottenere entro breve la testa di Volodymyr Zelensky. E stavolta, complice un'Europa svogliata, può farcela. Nei giorni di Natale ha scatenato il fuoco contro Kiev, da cui sono stati abbattuti almeno 20 droni, e Kharkiv, dove sono rimasti fortunatamente illesi sotto le bombe il nunzio apostolico Visvaldas Kulbokas e il cardinale Konrad Krajewski, le limosiniere del Papa, che erano lì a celebrare la messa. Per queste bombe natalizie hanno protestato il presidente americano Joe Biden, il premier britannico Keir Starmer. L'Europa si è distratta. Anzi, proprio in queste ore il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov si è fatto beffe delle proposte occidentali di cessate il fuoco e reduce da una ben esibita stretta di mano con Emmanuel Macron al G20 di Rio de Janeiro, ha rivelato che i francesi gli hanno offerto un dialogo di pace senza il coinvolgimento di Kiev. E vedremo poi appunto che cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. A centropagina due foto di Papa Francesco. Una mentre apre la seconda porta santa all'interno di Re Bibbia, il Papa Re Bibbia, c'è speranza. E qui il commento anche approfondito è di Gian Antonio Stella, con il pontefice in carrozzina, la forza della fragilità. Sempre sul Corriere della Sera anche i vent'anni dello tsunami che colpì l'Oceano Indiano, un articolo di Carmine Aimone, salvai mio figlio dallo tsunami, e questo è il ricordo di Gigi D'Alessio, che ricorda il sisma appunto che sconvolse il mondo con migliaia di vittime. Noi ci fermiamo un attimo per un primo aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon venerdì. Eravamo sulle prime pagine del Sole, del Corriere, ora vediamo quella di Repubblica, un titolo, come vi dicevo, molti quotidiani si concentrano sulle dichiarazioni di Putin, e lo fa anche la Repubblica. Putin, due punti, chiudere la guerra. a centropagina una foto della neonata morta di freddo nella striscia di Gaza. Sila, la neonata morta di freddo. Anche la Repubblica parla della seconda porta santa aperta da Papa Francesco dietro la porta del carcere dove nessuno guarda più. Naturalmente, come avete sentito anche nel GR dalla voce di Gigi Donelli, oggi è il giorno in cui riprendono i lavori in Parlamento per la manovra, per la legge finanziaria, manovra senza discussione, cancellati 800 emendamenti, questo è il titolo scelto da Repubblica. Il riferimento è al fatto che la manovra, appunto, essendoci ormai soltanto oggi e poi lunedì e martedì per approvarla, la manovra è tra virgolette blindata e gli 800 emendamenti proposti dai partiti di opposizione non verranno di fatto esaminati. La stampa, Putin, due punti, voglio chiudere la guerra, quindi titolo veramente quasi fotocopia rispetto a quello di Repubblica, armi a Kiev, la Lega pensa allo sgambetto, scontro nel governo, Fratelli d'Italia sconfessa Salvini. Qui di nuovo si torna all'ipotesi che sta circolando che in un eventuale rimpasto di governo Salvini potrebbe tornare al Viminale, al Ministero dell'Interno. A centropagina una foto che trovate anche su altri giornali e così anche la notizia, ma non con questa enfasi, ed è forse perché si tratta di una famiglia di Torino e la stampa è il quotidiano per eccellenza di Torino, il titolo è Schiacciati dal dolore e il riferimento è al suicidio di due coniugi nel torinese che si sono suicidati. Hanno spiegato di averlo fatto perché la figlia, che era stata molestata da un parente, si era tolta la vita 2 anni fa. Qui il commento di Caterina Soffici: i nostri bambini sono fragili come farfalle. Due i commenti che vi segnalo, uno sul Medio Oriente di Stefano Stefanini, attacco agli Houthi, ultima mossa di Israele, anche qui il riferimento è agli attacchi di ieri. E poi quello di Gabriele Segre, perché siamo alla fine della storia. Ed è anche un po' un bilancio del 2024 e delle guerre, soprattutto le due guerre, sono 60 nel mondo, ma le due di cui parliamo più diffusamente sono quelle in Ucraina e quella in Medio Oriente, perché ormai è riduttivo parlare di guerra nella striscia di Gaza perché si è estesa ad altri paesi. Il Messaggero, Putin, due punti, chiudere la guerra, lo zar, la Slovacchia può ospitare i negoziati con Kiev, il premier finlandese Oppo, non fidatevi di Putin, precipita un aereo a zero con numerosi fori nella Carlinga e 38, con 38 vittime. Questi fori nella Carlinga indicherebbero, anche se per ora le scatole nere non sono state esaminate, indicherebbero che appunto è stato un attacco della contraerea russa. A centropagina una foto di Papa Francesco che entra a Re Bibbia, il Papa a Re Bibbia è come San Pietro. Subito sotto la testata però un altro titolo che riguarda la legge di bilancio che arriva oggi in Senato, dopo l'approvazione già avvenuta alla Camera. Dal blocco del turnover i premi alla pubblica amministrazione, legge di bilancio oggi in Senato, domani il voto di fiducia. Avvenire apre proprio sulla questione delle carceri e la visita di Papa Francesco e l'apertura della seconda porta a Re Bibbia, speranza oltre le sbarre, il Papa apre la porta santa nel carcere di Re Bibbia e invita i detenuti ad aggrapparsi a quest'ancora di salvezza. L'appello di Pinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura: i partiti ragionino insieme di un provvedimento di indulto parziale, perché come vedremo la visita di Papa Francesco a Re Bibbia e l'apertura della seconda porta santa ha riaperto il tema del sovraffollamento delle carceri e in generale della situazione nelle carceri italiane. A centropagina però c'è una foto del cadavere della neonata morta di freddo all'ospedale di Gaza. Sfollati a Gaza, il Natale di morte nel gelo delle tende. Il reportage da Betlemme è di Lucia Capuzzi. 4 neonati uccisi dal freddo e ancora anche la notizia dei raid nella striscia e in Yemen, come abbiamo detto, contro gli Houthi. La Nazione, e quindi il Giorno e Quotidiano e Resto del Carlino, quindi Quotidiano Nazionale, tornano su una notizia che è arrivata nei giorni in cui i quotidiani non erano in edicola. Quelli dell'arresto a Bologna di 5 giovanissimi estremisti islamici. Terrorismo, scatta l'allerta, lupi solitari. Intervista al comandante del ROS, il generale Molinese. Gli jihadisti vogliono reclutare immigrati italiani di seconda generazione. Siamo pronti ad affrontare l'anno del giubileo. E poi appunto la notizia dei 5 arrestati a Bologna e tra loro una giovanissima che faceva proseliti sui social. A centropagina però una foto scattata nella striscia di Gaza, una bambina di fronte a un cratere provocato da un attacco israeliano a Tuffa, in questo caso siamo nell'est della striscia, i bambini perduti. L'ONU, strage continua a Gaza, ora uccide anche il freddo, neonata palestinese va in ipotermia in tenda e perde la vita. Il giornale apre invece con un'intervista al numero uno dell'INPS, Gabriele Fava, che guida l'INPS dal 18 aprile. Come andare in pensione prima, tra virgolette. Il numero uno INPS Fava spiega la nuova previdenza. Lasciare a 64 anni, costoso ma giusto. Contributi senza segreti con la nuova app. Infatti arriverà presto appunto una app che potremo tutti usare volendo per consultare tutti i dati che riguardano i nostri contributi e la situazione del futuro possibile della nostra pensione. Dice Fava, guardare il proprio estratto conto contributivo, così si chiama, servirà a dare un cambio culturale sulla previdenza. Vi segnalo l'editoriale di Alessandro Sallusti, direttore del giornale, e dato anche da indiscrezioni come possibile candidato del centrodestra a sindaco di Milano quando si voterà nel 2027, e è di fatto invita i partiti a discutere della possibilità appunto dell'indulto per risolvere almeno in parte il problema del sovraffollamento. Papa Francesco lo aveva annunciato l'estate scorsa, dando notizia che in apertura del giubileo 2025 avrebbe varcato la porta santa del carcere romano di Rebibbia. Propongo ai governi, scrisse, che nell'anno santo si assumano per i detenuti iniziative che restituiscano speranza, forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in se stesse e nella società. Percorsi di reinserimento nella comunità a cui corrisponda un concreto impegno nell'osservanza delle leggi, chiuse virgolette, e scrive Sallusti. Parole che ieri sono rimbalzate durante la messa che Francesco, mantenendo l'impegno preso, ha celebrato per e con i carcerati romani. Parole che riaprono sì la speranza, ma anche le polemiche sull'uso di strumenti come l'amnistia, cancellazione del reato, e l'indulto, estinzione o sconto della pena, che nonostante siano previsti dalla Costituzione, hanno diviso la politica e l'opinione pubblica sin dalla prima applicazione, che risale al giugno 1946. E conclude Sallusti. Esistono le condizioni per applicare ciò che la Costituzione prevede? Se sì, parliamone davvero e decidiamo in fretta. Se no, evitiamo di aprire nuovi fronti di inutili scontri, per di più sulla pelle di chi già soffre di suo. Ed è appunto essendo il giornale un quotidiano sicuramente di centrodestra, mi sembra interessante che sia appunto il direttore del giornale a invitare i partiti o a non riaprire questo tema oppure a riaprirlo, ma allora poi facendo seguire i fatti di un tavolo di confronto. Vi dicevo, l'intervista la trovate a pagina 3 a Gabriele Fava, fatta da Felice Manti, che dice: grazie alla nuova app consulteremo l'estratto conto previdenziale come si fa con quello della banca, dal bonus Giorgetti, benefici sui conti pubblici ma anche sugli assegni. Libero. Il PD vuole l'amnistia, l'asse col Vaticano, il Papa a Rebibbia lancia l'appello per il perdono, i Dem cavalcano l'onda e chiedono lo svuota carceri, però al governo non l'hanno fatto. Sì, andrebbe ricordato che il PD quando era al governo non aveva la maggioranza che ha questo governo in Parlamento e che quindi può fare, come abbiamo visto, può proporre delle riforme, delle misure e poi ha i numeri per farle passare, cosa che non era per quando c'erano i democratici al governo. Però Sicuramente neanche all'epoca c'è stata una discussione seria su questo tema. A centropagina una foto di Vladimir Putin e il virgolettato: è ora di terminare la guerra in Ucraina. L'editoriale del direttore di Libero Mario Secchi è però dedicato al non come, come appunto quello di Sallusti alla questione delle carceri, ma alla guerra in Ucraina. La pace passa dai gasdotti. In prima pagina la notizia che trovate su tutti i giornali, che è quella del divieto di fumare all'aperto a Milano dal 1 gennaio. E il commento è di Pietro Senaldi, vice direttore di Libero: da non fumatore vi prego, fateli fumare. A Milano arriva il delirante divieto anche all'aperto. Vi segnalo ancora anche la prima pagina della Verità, prima di fermarci un attimo per una pausa in cui sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo. La Verità torna su uno scoop fatto qualche giorno fa, di cui avevamo dato lettura, cioè un'operazione negata a un non vaccinato. Costituzione violata, nessuno si indigna. Mattarella, ministro e sinistra muti, dice La Verità. L'ospedale diffonde una nota che si arrampica sugli specchi, ma alla fine conferma l'incredibile storia. Intervento in cardiochirurgia annullato per la mancata profilassi. E il paziente dice alla Verità: dopo l'articolo mi hanno richiamato, però adesso non mi fido più, andrò altrove. A centropagina una foto scattata in una trincea in terra ucraina, che veramente ricorda, come spesso è stato detto, le foto scattate durante la prima guerra mondiale, che fu in Europa soprattutto una guerra di trincea. Natale nelle trincee ucraine tra rabbia e sconforto, ormai siamo allo sbando. Perdiamo il Donbass, uomo dopo uomo, non si capisce più chi risponda a chi. Il business delle armi ha creato un esercito di, leggo testualmente, bastardi che pensano di arricchirsi. Lavrov sbugiarda Macron, tratta senza Zelensky. Sondaggio: solo il 15% degli italiani vuole sostenere Kiev fino alla vittoria. E questi approfondimenti li trovate poi alle pagine 10 e 11 della Verità. E noi, come vi dicevo, ci fermiamo un attimo per una breve pausa.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli. Vi ringrazio per l'ascolto, per i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Vi ricordo che c'è anche la diretta Facebook, se volete, o anche sul sito di Radio 24, quindi tanti modi per seguirci. Ma ci mancano ancora alcune prime pagine. Quella del Domani, che come sempre divide la prima pagina con due titoli forti. Il primo: Giubileo, il Papa chiede l'amnistia, silenzio del governo sui detenuti, il pontefice ha aperto la porta santa a Re Bibbia, Francesco è simbolo di speranza e decadenza. Sono arrivati molti messaggi su questo, divisi tra chi mi accusa, per così dire, di difendere la sinistra, perché ho detto che facendo riferimento al titolo di Libero che diceva la sinistra adesso, i Dem, soprattutto il PD, vogliono l'indulto, lo svuota carceri, ma quando erano al governo non lo hanno fatto. E un ascoltatore mi dice: è vero forse che non c'erano i numeri, come ho detto io, però non l'hanno neanche proposto. Vabbè, diamo conto di tutto questo, però io sottoscrivo quello che dice Alessandro Sallusti: o se ne parla per poi, sulla prima pagina del giornale, o se ne parla per poi aprire una discussione seria, oppure meglio non anche dare finte, false speranze a chi vive in condizioni difficilissime in carcere. L'altro titolo del Domani riguarda le parole di Putin: voglio finire la guerra, non congelarla, tra virgolette. Come funziona Cropia, tra l'altro questo è un approfondimento del Domani, il nuovo software degli ucraini per imbrigliare l'esercito di Mosca. Il Fatto Quotidiano invece torna sul cosiddetto salva abusi, una misura per sbloccare i cantieri bloccati a Milano. Sala al PD: votatelo o mi dimetto. Imbarazzi Dem sul condono condiviso con le destre. Gennaio arriverà in gennaio in Senato, il Partito Democratico è diviso, per il sì solo i riformisti e il sindaco minaccia di anticipare l'addio. E come candidati per il centrosinistra, abbiamo detto, per il centrodestra si è fatto anche il nome di Alessandro Sallusti, per il centrosinistra di Mario Calabresi, ex direttore di Repubblica, di Maiorino e di Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Sole 24 Ore per due volte, del Corriere della Sera e ora editorialista del Corriere della Sera. Vi segnalo subito sotto comunque la testata un aggiornamento, come quello che hanno gli altri giornali, sulle parole di Putin: la guerra in terra, mare e cielo. E mi sembra un titolo efficace, perché mette insieme i tre temi dell'aereo abbattuto in Kazakistan, i cavi tranciati e poi i raid aerei. Putin, finirla, non congelarla. Prima pagina sul giornale, sul Fatto Quotidiano, una notizia che trovate anche su altri quotidiani, non con questa enfasi: gli sviluppi della società, del caso che riguarda la società di Daniela Santanchè, ministra del turismo. Il giallo Visibilia: Santanchè vende alla sigla svizzera. Il manifesto a freddo, questo è il titolo sopra la foto di una bambina che è in una specie di rifugio a Gaza e la notizia è quella che in 72 ore 4 neonati palestinesi sono morti congelati nelle tende di Gaza, avevano meno di un mese di vita e l'agenzia dell'ONU per i rifugiati dice: nella striscia muore un bambino ogni ora. I raid israeliani uccidono 5 giornalisti, una scrittrice e 5 operatori sanitari, e il manifesto dice: il genocidio è anche sociale. Subito sotto però la foto principale, come sempre sulla prima pagina del manifesto, un titolo dedicato alle carceri: l'inferno dietro quella porta. Papa Francesco inaugura il Giubileo anche nel penitenziario romano di Rebibbia, e poi c'è un'intervista a Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che dice: amnistia o indulto è la soluzione. Abbiamo visto la differenza: amnistia cancella la pena, l'amnistia cancella il reato, l'indulto cancella la pena, quindi in ogni caso serve a far uscire dei detenuti dalle carceri. Il Foglio a centropagina ha un articolo del direttore Carlo Cerasa: la guerra mondiale, secondo Cerasa, non è a pezzi. L'espressione di Papa Francesco è stata usata per accusare un generico disordine mondiale, invece per i nemici dell'Occidente il conflitto è uno solo e la loro alleanza è la vera minaccia. Questa è l'opinione di Claudio Cerasa. E mentre il fondatore del Foglio, Giuliano Ferrara, firma un intervento sulle carceri: niente sacro giubilare, bene la porta nel carcere, ma il simbolismo manca l'incanto del difficile e del misterioso. Vi leggo le prime righe. Il papato mi è un po' caduto dal cuore, forse ero solo un tirista romano, un conformista della gerarchia angelica senza la stoffa dell'uomo di fede, ma è anche vero che non sono stato l'unico a percepire come uno strano, estremo, insostituibile gigantismo dello spirito e della carne cattolica un grandissimo nel minuscolo, il lungo ciclo di San Giovanni Paolo e di Benedetto. E un'amica mi scrive a tutt'altro proposito, ma a proposito, citando un bel verso di Aragon: il pas d'amour heureux. Il giubileo però è parola d'oro e di velluto, vive di secoli viandanti, del ricordo del 2000, anno fatale e santo di millenaria speranza, con la sua indimenticabile estate di confessioni pubbliche nelle piazze romane e di fantastiche allegre adunate della gioventù. Quindi un Giuliano Ferrara oggi particolarmente nostalgico. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore. Il primo approfondimento che vi segnalo è proprio sulla legge di bilancio, perché abbiamo visto è di fatto blindata, quindi quello che sappiamo finora è quasi definitivo, e Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci a pagina 6 ci raccontano: dalla cassa integrazione agli sgravi per le imprese, così la manovra 2025 sostiene il lavoro. Interventi in arrivo: con il via libera definitivo del Senato atteso per domani, dal 1 gennaio fringe benefits più ricchi per chi sposta la residenza per lavorare, super deduzione al 120% per 3 anni, produttività tassata al 5%, e sono appunto 14 le misure, i focus individuati per quanto riguarda il sostegno all'occupazione in questa pagina del Sole 24 Ore. A proposito di IMSS, Marco Rogari a pagina 7 racconta sulle pensioni INPS, l'assistenza pesa fino a 15 miliardi, senza prestazioni di sostegno a fine 2023 la spesa dell'ente sarebbe scesa da quota 15,2 al 14,4%, ma molte situazioni sono ibride. E l'analisi di questi dati si intitola «Serve distinguere tra pensioni e assistenza», perché di entrambe queste voci si occupa appunto l'INPS. Vi segnalo la prima puntata di un viaggio nelle carceri italiane, Raffaella Calandra, oggi appunto inizia questo racconto. Le voci di dentro e quelle di fuori, così l'Italia, tra parentesi, non ascolta i reclusi. Inizia il nostro tour in istituti per adulti e minori tra sovraffollamento, disagio psichico, crescente marginalità, ma anche eccellenze e sforzi quotidiani, un'emergenza che riguarda tutto il governo. E appunto vi dicevo, la settimana prossima sarà pubblicato un reportage dalla casa circondariale di San Vittore qui a Milano, previste tappe d'appoggio reale a Napoli, dall'istituto penale minorile di Nisida, da Firenze, Sollicciano e Brescia, e sul sito del Sole 24 Ore da oggi la puntata, questa prima puntata, con arricchimenti esclusivi per l'online e video, foto e interviste a cura di Raffaella Calandra. Tra l'altro, a proposito della salute mentale nelle carceri, in questa pagina si racconta anche che sono 664 le persone in attesa di un posto nelle residenze, nelle REMS, che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Di queste, 26 sono indebitamente in carcere, 638 sono invece fuori dai penitenziari. Interessantissima il dossier curato da Francesca Cerati. Da una parte per i dati sulle malattie croniche, gestione da rivedere a partire dai rischi collegati all'obesità. La disfunzionalità dell'adipe si riflette su tessuti arteriosi, cardiaci e renali, e queste interconnessioni rappresentano una sfida importante per il sistema sanitario nazionale, ma anche un'opportunità per migliorare la presa in cura dei pazienti con patologie complesse. E poi c'è un'intervista a Riccardo Candido, presidente dell'Associazione Medici Diabetologi, che dice: meno liste d'attesa se gli specialisti sono connessi in rete, quindi un uso che si può fare della tecnologia per aiutare una delle tante emergenze del Servizio Sanitario Nazionale, che sono le malattie croniche. Un'interessantissima intervista di Alessandro Graziani apre la sezione Finanze e Mercati a Roberto Costa, Head of Global Luxury Investment di Citigroup, che parla appunto dell'andamento dell'alta gamma, del lusso. E dice, l'intervista è intitolata tra virgolette "per il lusso frenata transitoria nel 2025 ripresa anche nell'M&A, quindi merger and acquisitions". E per esempio, per il settore del lusso il 2024 è stato un anno difficile, in alcuni casi addirittura di crisi. Quali sono le cause? È un fenomeno transitorio. Un motivo è certamente il calo della domanda in Cina, ma non parlerei di crisi del lusso, semmai del rallentamento congiunturale di un trend di forte crescita che andava avanti da 10 anni. Tra l'altro, sarebbe più opportuno distinguere: non tutti i gruppi del settore hanno avuto contrazione dei ricavi nel 2024, come dimostrato da Brunello Cucinelli, e sarebbe anche opportuno guardare non solo all'immediato, ma alla prospettiva dei prossimi 10 anni, come stanno facendo alcuni fondi sovrani che valutano di investire. Questo a chi dicesse ma cosa importa la maggior parte delle persone del mercato del lusso. Ricordo che quasi tutte le produzioni di alta gamma, di abbigliamento e accessori, sono fatte in Italia, quindi è un settore molto importante per l'Italia, che in realtà ha una filiera del tessile moda intatta anche per quello che riguarda non solo il lusso ma il medio alto di gamma. E tra l'altro di questo, dell'industria del tessile moda abbigliamento, parleremo parleremo nell'approfondimento dopo il GR delle 8. Dal Corriere della Sera vi segnalo il consueto sondaggio di Nando Pagnoncelli su Fratelli d'Italia, PD e Alleanza Verdi Sinistra. Ecco la map politica dell'Italia che vota, naturalmente le intenzioni di voto. Il flusso dei consensi dalle politiche del 2022, il gradimento al governo e alla premier arretra meno rispetto agli esecutivi precedenti. È veramente pieno di dati e di spunti interessanti, però ricordiamolo, naturalmente l'ultima volta che le ultime elezioni generali, diciamo, sono state quelle delle elezioni europee del giugno 2024, poi ci sono state tutte le consultazioni amministrative e quindi queste intenzioni di voto riguarderebbero appunto le elezioni politiche. Appunto, dicevamo, i vent'anni da quello tsunami che sconvolse il mondo, così lo definisce Alessio Ribaudo sul Corriere della Sera, ecco cos'è cambiato 20 anni dopo: i sistemi di allerta con boe e i sensori sismici. Città ricostruite con nuove norme edilizie. Furono 250.000 circa le vittime dello tsunami del 26 dicembre del 2004, generato da un terremoto di magnitudo 9.2 al largo di Sumatra sull'Oceano Indiano. 53,4 milioni di euro è quanto ha donato l'Italia 20 anni fa ai paesi colpiti dallo tsunami, appunto, di quel del 2024, uno dei più letali della storia. E c'è l'intervista di Carmine Aimone a Gigi D'Alessio: il muro d'acqua, l'orrore, scappai appena in tempo con mio figlio sulle spalle, ero lì, non dimenticherò mai. E con questo ci fermiamo per un aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli, sempre grazie per l'ascolto, per i messaggi WhatsApp e volendo anche SMS al 349-238-6666. All'ascoltatore che dice: ma quando si parla di carceri mai un pensiero alle vittime? Ma certo che idealmente si pensa anche alle vittime dei reati commessi da chi è in carcere. Questo non toglie che la situazione delle carceri sia un problema da risolvere, come forse è problematico, senza forse, è problematico tutto il sistema della giustizia italiana, tant'è che da anni si cerca di riformarlo. Una cosa, secondo me, non esclude l'altra: pensare alle vittime dei reati e alle condizioni delle carceri italiane. Dalla Repubblica vi segnalo un'intervista di Francesca Caferri a Irene Fortin, infermiera di Medici Senza Frontiere all'ospedale Nasser di Gaza, che dice: l'inverno è un nemico terribile, a chi ha perso la casa servono vestiti caldi e coperte. E parlando di Gaza dice: questa una volta era una città, di Gaza, dove c'è l'ospedale Nasser, dice: questa una volta era una città piena di palazzi, ora ci sono soltanto ripari costruiti con teli di plastica e materiali di fortuna. E Anna Lombardi racconta nei dettagli la vicenda, il dramma di Sila, morta a Natale, aveva 3 settimane. I genitori sono sfollati nel campo di Al-Mawasi, in riva al Mediterraneo, per sfuggire ai bombardamenti, ma quelle tende di emergenza, con poco cibo e senza legna da ardere, a dicembre sono invivibili. Anche la Repubblica ricorda il 26 dicembre del 2004, quindi lo tsunami. Un devastante maremoto nell'Oceano Indiano uccise, qui si parla di 230.000 persone, l'incredibile storia di Jayarasa Abhilash, tra le poche a lieto fine. I 20 anni, perché compie appunto 20 anni oggi questo bambino di cui c'è la foto scattata nel 2004, i 20 anni di Baby 81, il bimbo disperso, simbolo dello tsunami, perché appunto era disperso ma fu poi ritrovato. Dalla Repubblica vi segnalo anche un approfondimento di Massimo Basile che racconta l'ultima esibizione di Beyoncé. Rompe ogni tabù, donna nera e democratica nella festa del football americano. La star ha presentato per la prima volta dal vivo le canzoni del suo album, che sono, come forse sanno come forse sapete, sono tutte di musica country, ed è la prima volta che, tra l'altro, l'album è andato molto bene ed è stata la prima volta che una donna nera ha avuto questo successo cantando musica country. E tra l'altro, ricorda anche Massimo Basile, è stata la prima esibizione pubblica di Beyoncé da quando il marito Jay-Z è stato accusato di aver violentato nel 2000 una ragazzina di 13 anni assieme al rapper Sean Diddy Combs. Ma a tenere banco è stato lo show della cantante, il primo con il suo ultimo disco, Cowboy Carter, secondo capitolo della trilogia cominciata nel 2022 con Renaissance. Domenico Quirico fa un po' il punto su tutto quello che è trapelato su Asma al-Assad negli ultimi giorni, moglie dell'ex dittatore della Siria, perché sul Daily Telegraph, un quotidiano britannico, quello con il quale, per il quale scriveva Boris Johnson prima di entrare in politica, diventare sindaco di Londra e poi leader del Partito Conservatore e poi premier britannico, e su quel quotidiano è trapelata la notizia che Asma Assad, che ha anche la cittadinanza britannica, sarebbe a Londra anche per curare una leucemia. E il ritratto che ne fa, l'analisi che ne fa Domenico Quirico, si intitola Asma Assad, il terrore fragile. L'ex first lady siriana, moglie del dittatore, è stata ritratta col volto angelico dai media, come a stemperare decenni di atrocità. Voci di divorzio, di una nuova malattia, mettono fine all'ex propaganda del regime. Pagina 10 della Stampa. E dalla Stampa vi segnalo anche un'intervista a Stefano Bonaccini, ex presidente della regione Emilia-Romagna, ora parlamentare europeo, che dice: la destra promette il Bengodi, poi taglia i servizi alle persone. Dalla Stampa, vi dicevo, richiamato in prima pagina il commento di Caterina Sofici al fatto di cronaca dei due genitori che si sono suicidati perché 2 anni fa la figlia, che aveva 23 anni all'epoca, si era a sua volta suicidata perché non riusciva a sopportare il dolore e la sofferenza seguita a una violenza sessuale. Quei genitori fragili come farfalle, travolti da un orrore indefinibile. Niente ti protegge quando la sofferenza è troppa e la vita ti accartoccia. La violenza è rimasta sepolta nel cuore della giovane Chiara per 23 anni e poi appunto si sono suicidati anche i genitori. Anche la Stampa ha un approfondimento sulla sanità, in questo caso sui farmaci antidiabete, che però sono usati anche per dimagrire. Allarme, punture dimagranti. Farmaci antidiabete usati per perdere peso. La moda americana arriva in Europa e in Italia la spesa per questo tipo di farmaci è cresciuta del 26,4%. I medici fanno da filtro, ma online è un far west. E Anna Maria Colao, endocrinologa, interpellata da Valentina Arcovio della Stampa, dice: molti pazienti me li chiedono, pensano a medicinali miracolosi che fanno dimagrire, ma non è così. E c'è un'intervista a Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto Mario Negri e attualmente presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che dice: spot e slogan ingannevoli, non si conoscono i rischi. Scoperto solo il 10% degli effetti tossici dei prodotti, servono più controlli, non si può lasciare tutto in mano alle aziende. Questi farmaci, dice Garattini, dovrebbero essere assunti soltanto in caso di grave obesità o per evitare il ricorso a interventi chirurgici. Scopriremo le reali conseguenze sulle persone solo in futuro. Non c'è un ente che raccolga gli effetti indesiderati e le controindicazioni. Tra l'altro c'è questo dato: siamo i primi in Europa perché nel nostro continente nessuno spende come gli italiani, 4,5 miliardi, per prodotti che promettono di far perdere peso. Tra l'altro c'è questa domanda, perché insomma sappiamo che la stagione natalizia è un po' la stagione degli eccessi a tavola, chiede Flavia Amabile: c'è anche chi in vista delle feste fa scorta di questi farmaci? E Garattini risponde: lo trovo ridicolo, un esempio di ignoranza in materia di salute. Non si ingrassa per quello che si mangia a Natale o a Capodanno, ma per quello che si mangia il resto dell'anno. Questi farmaci appunto dovrebbero essere assunti solo in caso di grave obesità o per evitare interventi chirurgici. Dal Messaggero vi segnalo invece un'intervista al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara intitolata: per i presidi aumenti sui risultati raggiunti. una parte della retribuzione, dice il ministro dell'istruzione, che appartiene alla Lega, sarà legata agli obiettivi. Dopo, tra l'altro, torna sul tema delle occupazioni, in particolare nei licei di Roma. Dopo il Virgilio sulle occupazioni c'è stata una svolta, si perseguirà chi danneggia. La domanda di Ernesto Menicucci è in particolare: visto quanto successo al Virgilio con la protesta di prof e anche genitori, crede che il vento sulle occupazioni stia leggermente cambiando? E Valditara risponde: mi segnalano gli uffici scolastici regionali che quest'anno ci sarebbero state meno occupazioni rispetto a un anno fa. Ci sono stati tuttavia danni rilevanti per i quali il Ministero si costituirà parte civile contro i responsabili, chiedendo il risarcimento. Rispetto alla sinistra abbiamo una visione diversa: chi occupando sfascia la scuola commette un gesto di teppismo, non un'azione politica, danneggia la collettività e il diritto allo studio degli altri studenti. Mi permetto di rispondere al ministro Valditara, e qui arriveranno i messaggi dicendo che sono una inguaribile comunista, cosa che non sono, che non tutta la sinistra. Poi quando si generalizza in questo modo, che la sinistra difende le occupazioni sempre e comunque definendole un'azione politica, non credo. Dall'Avvenire vi segnalo un approfondimento di Pino Ciociola, inviato a Caivano, quella località fuori Napoli diventata, che ha dato anche il nome al decreto Caivano, varato per contrastare la criminalità, in particolare minorile. E a proposito di morsa della criminalità, Natale a Caivano, clima da coprifuoco, salta persino la messa di mezzanotte. La tensione è diventata altissima dopo lo sgombero di 36 famiglie dagli appartamenti che occupavano abusivamente. Le forze dell'ordine non perdono di vista il parroco di San Paolo, che è nel mirino. E vi segnalo un'intervista interessantissima fatta da Diego Motta a Stefano Zamagni, economista, a pagina 8 dell'Avvenire, e il titolo dato a questa intervista è: le democrazie tornino a pensare in grande, stop al neocolonialismo. I grandi capitalisti non hanno bisogno della democrazia per fare profitto. Così un gruppo di super ricchi dalla California si è preso il mondo attraverso Trump, questa naturalmente è l'opinione di Stefano Zamagni, e ora gli Stati Uniti copiano la Cina. L'Europa è vittima del cortotermismo. Alla fine, in Ucraina come in Medio Oriente, si dovrà approdare a una pace che sia il più possibile equa per tutti. Infine, dall'Avvenire, la vera crisi umanitaria dimenticata, quella del Sudan, ci torna appunto Paolo Lambruschi, la tragedia dimenticata, 6 milioni di persone in ostaggio della fame. Nel paese, oscurato mediaticamente dagli altri conflitti, si è consumato il secondo Natale di una guerra civile spietata iniziata 20 mesi fa. Metà della popolazione non riesce ad avere accesso al cibo. Io non so quando ci manca un minuto, 30 secondi, mi dice Pietro Lacorte in regia, quindi l'ultima segnalazione che vi faccio dal giorno, per a proposito tornare sul tema della speranza, Lorenzo Guadagnucci parla del libro degli storici Marcello Flores e Giovanni Guzzini, perché la guerra non è ineluttabile. ONU e peacekeeping funzionano. Fra il 1991 e il 2007 i conflitti calarono. E ci lasciamo appunto, lascio la parola a Gigi Donelli per il GR delle 8 e poi ci risentiamo subito dopo per una piccola coda di rassegna stampa e l'approfondimento di oggi. Ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli.